Il governo Meloni è in carica da meno di 3 mesi e di solito la luna di miele, quel periodo in cui l'opinione pubblica è benevola verso un nuovo esecutivo, dura tra i 3 e i 6 mesi. Ecco perché si sta prestando molta attenzione all'impatto di un tema, il caro energia, soprattutto il caro benzina, sulla popolarità del nuovo governo. Del resto l'Italia è un paese con quasi 40 milioni di automobili e gli elettori il 25 settembre indicavano come prima emergenza, come priorità per il nuovo governo, proprio il caro energia. Addirittura per il 22% degli elettori italiani, il 35% per chi ha votato Fratelli d'Italia, la politica energetica era tra i temi che avevano inciso di più sul voto.
La Meloni ha aumentato le accise sulla benzina, è fantastico. E poi dicono che la pacchia è finita. Forse la pacchia è finita per gli automobilisti.
Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata.
Eppure gli italiani che l'hanno votato hanno letto al punto 17 del suo programma chiaramente misure per la riduzione dell'IVA e delle accise del carburante. Non c'è da girare intorno, non c'è da arrampicarsi sugli specchi.
Lei stessa si è resa conto dell'errore di comunicazione. È un errore che, passatemi la battuta, le ha fatto fare il pieno non di benzina ma di critiche.
Ecco perché il caro carburanti pesa sul consenso del governo e di Giorgia Meloni. La domanda a cui proviamo a rispondere è questa. Il dibattito sulle accise e il caro benzina rappresenta una prima incrinatura nel rapporto tra il governo e l'opinione pubblica? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. La persona con cui parliamo oggi per capire l'effetto del caro benzina sul consenso e sull'opinione pubblica è Alessandra Ghisleri, sondaggista, direttrice di Euromedia Research, che nei giorni scorsi ha misurato la temperatura dell'elettorato italiano su questa questione. E allora la prima domanda è se gli italiani hanno percepito questo aumento della benzina, se era un rincaro che si aspettavano o se invece è stato superiore alle loro attese.
Gli aumenti della benzina, delle bollette, del gas, insomma, sono tutti temi che sono arrivati molto forti alla popolazione.
Arriverà su 250-300 euro. Una famiglia con due lavori normali, però con 3 figli, siamo un po' preoccupati di tutto questo.
400 più quello che succederà col gas comincia ad essere un po' problematico.
Adesso si ricomincerà a fare economia, cioè nel senso ristrettezze.
Intanto partendo dalla, cioè, i dati sono molto eloquenti, nel senso che la percezione sull'aumento del gas è del 77,5, cioè che hanno percepito che c'è stato un aumento. Sull'energia elettrica l'80,5 e poi la benzina invece è stata percepita dal 94,4%. E su questo ovviamente l'elettorato è molto severo, nel senso che su questo particolare argomento, caro vita, bolletta eccetera, il governo viene bocciato. Viene bocciato e il dato forte è che ad esempio da 1 su 3 degli elettori di Forza Italia, dal 15% di quelli della Lega e dal 12% di quelli dei Fratelli d'Italia. Ma è una bocciatura legata a questo argomento, quindi è come dire, è come se ci fosse un richiamo, ecco.
Possiamo dire che è un cartellino giallo.
Infatti non è un'espulsione, è un cartellino giallo.
Giorgia Meloni è un leader politico con pregi e difetti, come tutti i leader politici e non solo. Ma se c'è un pregio che molti le riconoscono, soprattutto nel suo elettorato, è quello della coerenza. Viene percepita come qualcuno che crede in quello che dice e che bene o male mantiene una sua linea appunto di coerenza. In questo senso si è parlato molto negli ultimi giorni di un video di qualche tempo fa, del 2019, in cui Giorgia Meloni si scagliava contro le accise che oggi non può più permettersi invece di tagliare.
Ed è una vergogna, e non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina come è previsto dalla manovra di questo governo, noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite.
E ancora, nel programma elettorale presentato a settembre era previsto il taglio delle accise. E quindi la domanda che ti faccio è se questa eventuale incrinatura nel rapporto tra il Paese e la Presidente del Consiglio si deve ai rincari in sé, si deve al costo della benzina o invece alla rottura di questa percezione di coerenza che l'ha sempre caratterizzata.
Praticamente i cittadini e gli elettori conoscono benissimo quello iato, quello spazio che c'è tra le parole, la possibilità di agire della politica e anche l'azione della politica e l'influenza che questa può fare per tantissimi motivi, per le vie burocratiche, per il sistema, per come è costruito, anche in questo momento il fatto che noi abbiamo un importante debito come paese, il fatto che abbiamo una coperta troppo corta per poter coprire tutte quelle che sono le spese. Questo cosa ci riporta? Ci riporta ovviamente alla possibilità di esprimere delle promesse molto forti in campagna elettorale che, come dire, diventano molto, molto piacevoli all'orecchio dell'elettore, che alla fine ovviamente ci crede e poi esprime un consenso, un supporto perché vuole che vada in quella direzione. Per Giorgia Meloni questo fatto è importantissimo perché una delle sue importanti doti che le vengono attribuite soprattutto dagli elettori è la coerenza.
Paga quella politica fatta di credibilità, di presenza sul territorio, di radicamento, di umiltà, di concretezza ma anche di coerenza.
E quindi il portare avanti passo dopo passo nel suo cammino tutto quello che lei ha sempre raccontato nel suo essere una donna politica, una donna dell'opposizione, ovviamente a questo punto proprio per lei si incarna nella possibilità di agire.
Dal punto di vista anche della gestione comunicativa di questa fase, c'è chi dice, forse il governo e Giorgia Meloni avrebbero fatto meglio a intestarsi questo rincaro, a dire rinunciamo a prorogare il taglio delle accise sui carburanti perché preferiamo fare qualche cos'altro. L'impressione invece è che in questi giorni, in queste settimane di inizio anno, il governo e la Presidente del Consiglio siano andate un po' a traino all'inseguimento di un dibattito, di un'agenda che veniva dettata da altri.
La possibilità è anche quella che si sia sottovalutati quei numeri di cui abbiamo parlato prima, cioè il fatto diventa importante perché bisognava forse intestarselo in maniera tale, come abbiamo detto prima, di dire guardate, abbiamo preferito questo per poter poi andare oltre. Invece poi c'è stata una rincorsa alla giustificazione. L'importanza è quella anche di come la si racconta. Perché ovviamente, ad esempio, sulle accise, magari scadevano le accise, la soluzione delle accise trovata dal governo Draghi, magari potevano raccontarlo prima in modo tale che avrebbero potuto avere un credito maggiore e giudizi meno severi.
La norma del precedente governo prevedeva che il taglio delle accise sarebbe terminato alla fine di quest'anno.
Ecco perché io non credo che sia una fine di una luna di miele, credo semplicemente che sia un rimprovero, un richiamo. Comunque adesso voglio dire, in questo momento stiamo vivendo anche tutto un momento di azzeramento dettata anche dalla gioia e dall'entusiasmo di aver dato un duro colpo alla mafia, soprattutto una mafia stragista che per tanto tempo ha tenuto in scacco il nostro paese, quindi anche questo addolcisce quelli che potranno essere sicuramente i giudizi dell'elettorato nei confronti del governo e della premier.
E io voglio dire anche che è un giorno di festa per me, che ho cominciato l'avventura che mi porta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle macerie di Via D'Amelio. sono fiera del fatto che il primo provvedimento del governo che presiedo sia stato difendere il carcere duro.
E questo, Alessandra, ci conferma qualcosa che conosciamo bene, che diciamo spesso, cioè che i cicli dell'opinione pubblica, i cicli delle notizie sono molto veloci. Succede qualcosa e il clima di opinione può cambiare anche repentinamente. Un altro elemento che a me sembra forte, Alessandra, è quanto questo aumento del costo della benzina, del diesel, sia tangibile. Tutti noi vediamo il prezzo al distributore che sale o che scende, e quindi è un qualcosa che ci arriva in modo molto più immediato, magari di altri rincari che, chi lo sa, pesano forse anche di più sulle nostre tasche, ma che ci sembrano meno tangibili. Ti ritrovi in questa lettura?
Il dato è che comunque c'è un parco macchine in Italia, Ponte Acci, che ti dà ovviamente quasi 40 milioni di automobili. Di queste, se tu inserisci motocicli, motocarri, autobus, motrici, eccetera, arrivi quasi a 53 milioni. Devi tener conto che coloro che sono patentati over 18 e che hanno anche diritto di espressione di voto sono quasi 50 milioni, poco più di 50 milioni, quindi capisci che bene o male, direttamente o indirettamente, tutti hanno testato con mano questo aumento.
L'abbiamo definito un cartellino giallo da parte dell'opinione pubblica e dell'elettorato, però mi chiedevo se queste difficoltà, questo inciampo, per così dire, sta già avendo degli effetti sulla popolarità del governo. I tuoi sondaggi, i sondaggi di Euromedia Research di questa settimana, ma anche quelli di EMG di qualche giorno fa, sembrano registrare un piccolo contraccolpo per il governo. Nei tuoi dati c'è un calo di circa 2 punti nella fiducia in Giorgia Meloni. Nei dati di EMG i giudizi negativi sul governo salgono di 3 punti nel corso delle ultime settimane. Insomma, mi chiedo se non sia un qualcosa che, al di là del tema singolo, poi rischia di intaccare la percezione che gli italiani hanno del governo e di quello che sta facendo.
È ovvio, adesso la palla passa all'elettore, nel senso che l'elettore è il suo giudizio che diventa più severo, perché tocca la parte vitale delle sue possibilità, cioè il poter gestire il futuro e pianificarlo a seconda di quelli che sono le proprie possibilità economiche. E su questo si esprimono i giudizi. Non penso che sia la fine della luna di miele, primo perché è troppo presto, perché comunque è un governo che si è instaurato al 22 ottobre, quindi sono passati 3 mesi, ha fatto una manovra sulla linea delle indicazioni del governo precedente, proprio perché avevamo necessità di farla in tempi rapidi, e che quindi a questo punto ha tutte le possibilità per gestire il tiro.
In appena un mese questo governo ha presentato una legge finanziaria, una manovra di bilancio che ricalca e racconta di una visione politica.
E ha aiutato anche su più fronti, nel senso che c'è una campagna elettorale in 2 regioni importanti come Lombardia e Lazio, ma non solo importanti perché sono 2 regioni italiane, ma sono 2 regioni molto popolose.
Quello che tu dici è che la luna di miele non è finita, non è esaurita. Se guardiamo i sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, il centrodestra rimane molto forte, quindi potremmo dire che è improbabile che questa vicenda, l'aumento della benzina, le polemiche sulla incoerenza di Giorgia Meloni rispetto al passato cambino radicalmente il corso delle regionali in Lombardia e nel Lazio che saranno tra qualche settimana.
Ma allora, sull'andamento delle regionali la riflessione va fatta sui candidati e sulle coalizioni politiche. Il centrodestra si presenta unito ed è, come dire, unito anche da una storia nelle 2 regioni. Il centrosinistra ha una difficoltà perché da una parte ha il Movimento 5 Stelle separato dal Partito Democratico.
Qui c'è una sfida riformista in corso e se vinciamo il Lazio, come vinceremo, cambierà completamente la narrazione, perché sarà una vittoria contro i sovranisti e contro i populisti.
E quindi diventano, come dire, in competizione
quasi due parti della stessa area politica, e quindi questo magari dà meno forza al candidato di centrosinistra o al candidato del Movimento 5 Stelle, che ovviamente si muove su un terreno più complicato perché deve assommare a sé i discorsi che poi, come dire, pescano i voti nella stessa area politica. Quindi quello è più complicato.
Ecco, le divisioni nel centrosinistra, sembra dirci, pesano più della benzina. Sul prezzo della benzina si è forse consumata la prima incrinatura tra l'opinione pubblica e il nuovo governo di Giorgia Meloni. Per due motivi principalmente: perché è un rincaro molto visibile che le persone vedono nella loro vita quotidiana, e l'Italia è un paese con tanti automobilisti, ma anche perché ha costretto Giorgia Meloni a fare i conti con qualcosa che aveva detto in passato e che oggi non è nelle condizioni di mantenere ora che governa. Questa vicenda contiene anche una lezione di comunicazione, in un certo senso, perché ci dice quanto sia importante provare a dettare l'agenda anche quando le cose non vanno nella direzione che vorremmo. E quindi in questo caso probabilmente meglio avrebbe fatto Giorgia Meloni a rivendicare la impossibilità di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, a dire non facciamo questo perché vogliamo fare qualcos'altro. Inseguire un'agenda dettata da altri, opposizione, media, raramente è la strada giusta. Eppure a tre mesi dalla nascita del nuovo governo, i segnali diffusi che vediamo nei sondaggi e non solo ci dicono che il governo rimane piuttosto popolare e che i partiti di centrodestra rimangono forti. Un primo banco di prova, del resto, ce l'avremo il 12 e il 13 febbraio, quando saranno chiamati a votare circa 15 milioni di italiani. Le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia ci diranno qualcosa dello stato di salute dei partiti e degli schieramenti per la prima volta dopo le elezioni dello scorso 25 settembre. Flipper è un podcast di Cora Media scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La post-produzione è di Emanuele Moscatelli. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.